Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ben ritrovati i nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi in studio con Andrea Chicca per il nostro aggiornamento dedicato all'informazione locale. Per questa edizione anche con contributi esterni di Giuditta Bolzonello e Moreno Gioli. È con una notizia molto triste che apriamo il nostro giornale, che ci porta a Feltre, dove un uomo, 52 anni, padre di famiglia, due figli piccoli, ha perso la vita nel tentativo di domare un incendio scoppiato nel primo pomeriggio. Sentiamo il servizio con la cronaca di questo tristissimo episodio da Moreno Gioli.
Ha provato a spegnere le fiamme con il piccolo estintore che aveva in auto, ma dalla piccola officina non ha più fatto ritorno, ucciso molto probabilmente dal monossido di carbonio. È morto così questo pomeriggio Ivan Gaio, 52 anni, nell'incendio della rimessa del suocero Silvio Sanson, fondatore dell'omonimo mobilificio, ora di proprietà del figlio Sergio. Un gesto istintivo, generoso, che gli è stato fatale. La ricostruzione dell'accaduto è ancora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Feltre, ma le prime ricostruzioni indicano come probabile causa dell'incendio la stufa a legna utilizzata da Sanson per riscaldare l'ambiente, dove aveva passato la mattinata e che aveva lasciato accesa in vista del ritorno al lavoro, nel pomeriggio. Ad accorgersi delle fiamme, il titolare dello studio tecnico all'ultimo piano del caseggiato di via Fosse, a Farra di Feltre, adiacente al piccolo garage. Sanson rientra in tutta fretta e nel frattempo chiama la figlia Maria Cristina, che si precipita sul luogo dell'incendio assieme al marito Ivan. Quest'ultimo tranquillizza il suocero, spiegandogli che i vigili del fuoco erano in arrivo. Poi, nonostante i tentativi di dissuaderlo da parte dei presenti, nello stabile, oltre allo studio tecnico, c'è la sede dell'associazione Porta Aperta, una piccola palestra, uno studio di fisioterapia e un market di prodotti alimentari rumeni, prende il piccolo estintore che ha in auto ed entra nello stabile di legno, senza più uscirne. I vigili del fuoco alla fine arrivano. Si tratta delle squadre provenienti da Belluno, con un'autopompa, due autobotti, un carro aria e 10 operatori, coadiuvati dai colleghi di Monte Belluno con altri due mezzi e dai volontari del Basso Feltrino. Il personale di Feltre, infatti, nello stesso momento era impegnato a Santa Giustina per l'incendio di una legnaia. Le fiamme vengono domate nel giro di una cinquantina di minuti, con la struttura di legno già in parte collassata. E una volta dentro, i pompieri non possono far altro che rinvenire il corpo, ormai senza vita, di Ivan. È morto molto probabilmente per il monossido di carbonio sviluppato dalla combustione, spiega il direttore dei vigili del fuoco di Belluno, Fabio Yerman, perché le fiamme si sono sviluppate in un ambiente piccolo e chiuso e quando la persona è entrata avevano già consumato tutto l'ossigeno. È bastato così l'inalazione di una piccola quantità di monossido per dapprima stordire e poi avvelenare mortalmente il 52enne. Le operazioni di soccorso hanno scongiurato il coinvolgimento dell'abitazione vicina, che non ha riportato danni. Sul posto anche il personale del SUEM e i carabinieri di Feltre. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma intanto a Feltre è scattato il tempo del lutto. Gaio, infatti, operaio alla Piave Mitex di Villa Bruna, era molto conosciuto in città, anche per la sua attività di volontariato all'interno della Protezione Civile e dell'ANA Alpini di Lamen. Lascia la moglie Maria Cristina e due figli di 7 e 4 anni.
Ed ecco le parole a nome dell'amministrazione comunale di Feltre, dell'assessore Adizzata, ai microfoni dei colleghi di Radio Più.
Ci sono quelle notizie che non si vorrebbe mai commentare e forse non si vorrebbe neanche mai immaginare, in senso che ovviamente poi ci si immedesima nella parte, ma purtroppo l'incendio è stato fatale per Iva Gaio, che ha provato a spegnerlo con l'estintore ma purtroppo non ce l'ha fatta. Perdiamo un concittadino, perdiamo un amico, perdiamo un padre, un cittadino sempre pronto ad aiutare il prossimo, volontario di Protezione Civile, sempre presente nelle esercitazioni e per dare una mano anche nella vita di comunità e a favore del prossimo. Una grande perdita.
Cambiamo argomento, torniamo a Pieve di Cadore, quindi apriamo la pagina politico-amministrativa. È già stato nominato un nuovo assessore, è stato dato l'incarico di vice sindaco dopo le dimissioni degli ultimi giorni. Ci spiega tutto Giuditta Bolzonello.
Giusto il tempo per inquadrare la situazione e a Pieve la giunta si è rimessa al lavoro dopo le dimissioni degli assessori Laura Zandonella e Stefano Campi. Intanto entra Andrea da Cortà Fumei, è lui il nuovo assessore della giunta. Vice sindaco è stato nominato invece Plinio Bridda, già con delega al bilancio. Quindi una parte del problema è stato risolto. Adesso bisognerà sostituire anche il secondo assessore. Per quanto riguarda da Cortà Fumei, 32 anni di Pozzale, è stato eletto nel 2018, è laureato in optometria e scienze della visione e lavora come libero professionista professionista in due studi specializzati, ma insegna anche tecniche fisiche per optometria all'Università di Padova. Il sindaco Beppi Casagrande spiega che la fretta imposta alla nomina è stata dettata da alcune importanti scelte da fare e scadenze da rispettare.
Il consueto aggiornamento per quanto riguarda la situazione epidemiologica in provincia di Belluno: attualmente sono 7.169 le persone positive, nelle ultime 24 ore ci sono state registrate 704 positività in più. Nel sequenziamento comunicato dall'ALS Dolomiti, l'83,3% dei casi sono stati contagiati dalla variante Omicron. La situazione nelle scuole vede attualmente in carico al Dipartimento 73 classi, 23 sono in quarantena, 36 in automonitoraggio e 14 in monitoraggio con testing. I ricoveri in terapia intensiva: rimangono ricoverate 6 persone, mentre in area non critica sono 41, di cui motivo del ricovero non Covid 5, quindi ora viene anche, come dire, definito questo dato. Infine, nell'ospedale di comunità di Feltre sono ancora ricoverate 12 persone.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103, come sempre con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione, seguiranno le brevi e infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Come sempre apriamo con il bollettino regionale delle ultime 24 ore riguardante il Covid. E boom di ricoveri ospedalieri, 125 in più in sole 24 ore. Questo è il dato saliente del bollettino giornaliero. I nuovi contagi sono 18.357, in moderato aumento rispetto al dato di ieri, più 401, mentre sono ben 29 le vittime. Molto pesante la pressione sugli ospedali, nei reparti medici sono ricoverati 1.700 pazienti Covid, più 125, nelle terapie intensive 208, più 2. E restiamo su questo tema, ma entriamo in regione. Il Veneto resta anche la prossima settimana in zona gialla. Aspettiamo l'ufficializzazione, ma i nostri numeri sono da area gialla, in virtù soprattutto della soglia dei ricoveri in area medica, lo dice il presidente della regione del Veneto, Zaia, in attesa del responso delle CTS. Quanto alla richiesta di una nuova classificazione dei casi, il governatore aggiunge: auspichiamo che a ore si decida di estrapolare dalla contabilità ospedaliera i dati di quelli che definisco i Covid per caso, cioè i pazienti. Facciamo l'esempio della partoriente, del tutto asintomatici, che si scoprono positivi solo all'ingresso in ospedale col tampone. E senza la mascherina, le goccioline di saliva emesse quando si parla da una persona che ha l'infezione da SARS-CoV-2 possono raggiungere la distanza di poco più di un metro, mentre starnutendo arrivano fino a 7 metri in condizioni di elevata umidità. La mascherina chirurgica dà invece una protezione misurabile e una ancora maggiore sia utilizzando la FFP2. Tuttavia è impossibile stabilire una distanza di sicurezza universale, lo indicano i risultati ottenuti dal gruppo di ricerca di Francesco Picano del Dipartimento di Ingegneria Industriale della Università di Padova. Cambiamo argomento. In Veneto solo uno su 5 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a partire dagli anni 80 è stato assegnato alla comunità per un utilizzo sociale. In tutto gli immobili confiscati in Veneto sono 460 per un valore stimabile in molti milioni di euro. Solo 92 sono di fatto utilizzati con varie finalità, mentre gli altri devono essere ancora assegnati dopo 40 anni. La provincia con il maggior numero di beni sequestrati è Vicenza, 129, seguita da Venezia, Verona, Padova, Treviso e Belluno con 10, nonché Rovigo con 8. Il patrimonio immobiliare confiscato è composto soprattutto da appartamenti in condomini, da box auto, ma ci sono anche ville, terreni agricoli, terreni edificabili, fabbricati industriali e un albergo, tutti beni dall'elevato valore economico. E prima delle brevi ci occupiamo ancora di lavoro nel Veneto. Il 2021 si chiude in Veneto con un saldo occupazionale positivo per 39.700 posti di lavoro dipendente, grazie soprattutto all'andamento della seconda metà dell'anno, quando l'atteso rimbalzo economico seguito al crollo del 2020 ha spinto anche il mercato del lavoro regionale. Il dato emerge dalla bussola di Veneto Lavoro. Ed apriamo la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Rapporto Union Camere Veneto, forte propensione delle piccole e medie imprese alla innovazione tecnologica. Questa forte vocazione alla digitalizzazione e alla innovazione tecnologica e agli investimenti in questi settori è anche grazie all'utilizzo dei fondi messi a disposizione dalle Camere di Commercio. Continuiamo quindi con le brevi parlando di vaccino. In Veneto Open Day nel weekend per i bambini dai 5 agli 11 anni. Weekend quindi dedicato alla vaccinazione anti-Covid per i bambini dagli 5 agli 11 anni. Sabato 15 e domenica 16 gennaio in Veneto in tutte le unità sanitarie e aziende ospedaliere. Ovviamente per i genitori che riterranno opportuno vaccinare i propri figli. Ma continuiamo con le ultime in breve dalla regione e parliamo di bracconaggio. 3 fermati, chi a caccia di cervi di notte, chi con oltre 100 uccelli nel freezer. Negli ultimi giorni la Polizia Provinciale di Treviso ha fermato 3 uomini, 2 a Sonego nel comune di Fregone e 1 a Codogné. I primi sono stati colti sul fatto mentre recuperavano un cervo maschio appena battuto di oltre 150 kg. Ed entriamo quindi nelle aule di tribunale. Sono 23 le richieste di condanna formulate alla procura antimafia al termine della lunga requisitoria nel processo d'appello alla cellula del clan dei Casalesi attiva in Veneto. E torna a parlare anche il microbiologo virologo Crisanti, che rompe con Draghi. Andrea Crisanti rompe quasi definitivamente con il governo Draghi. In realtà è già da qualche tempo che le opinioni del microbiologo dell'Università di Padova iniziano a discostarsi dalla narrazione ufficiale fornita dal governo. Crisanti dice una bufala pazzesca sul Green Pass, no alla quarta dose.
Meteo e viabilità.
Siamo al termine, come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per sabato, altra giornata stabile e ben soleggiata, con cielo in prevalenza sereno e con ottima visibilità a tutte le quote. Domenica persistono le condizioni di tempo stabile, con cielo sereno, al più poco tratti parzialmente nuvolosi per qualche passaggio di nubi alte o medio alte, soprattutto nella seconda parte della giornata. La tendenza per lunedì e martedì. Lunedì 17, ancora tempo soleggiato e stabile, specie al mattino con temporaneo modesto aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, per nubi per lo più medio-alte, ma senza fenomeni. Martedì 18, tempo ancora ben soleggiato e stabile, a tratti parzialmente soleggiato nel corso della giornata per transito di nubi medio-alte, ma senza determinare precipitazioni. Per comprendere meglio le temperature che ci attendono, diamo uno sguardo allo zero termico. Si posiziona sabato a 2900 metri, saremo domenica a 2500, lunedì a 1700 e martedì a 1900. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime. Come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti e mediante il player posizionato sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.